Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come dicevamo all'inizio della celebrazione, siamo con la pagina del Vangelo di oggi in continuità di argomenti con quelle tematiche che abbiamo trattato domenica scorsa. Da una parte l'attaccamento ai beni, ma io direi il Signore ci insegna più in generale l'attenzione esagerata che abbiamo alle cose materiali. Quindi non soltanto i beni, non soltanto i soldi, ma in generale l'attenzione per questo modo di vivere che oggi è generalizzato, un modo di vivere dove manca l'anima, dove manca lo spirito. E dall'altra parte una scarsa o per nulla presente attenzione per i valori dello spirito e per l'anima. Tutto viene ridotto oggi con due o tre battute facili che tutti hanno a disposizione a stare bene qui, in modo che una volta che c'è la salute nostra, ma soprattutto dei nostri cari, lo stipendio, la macchina, ecco, le cose vanno avanti così per anni, senza che qualcuno a volte si metta il problema di Dio, il problema di avere un'anima per, non dico due o tre mesi o due o tre anni, ma per decine di anni, consumando così inutilmente la propria vita. Noi sappiamo che quando parliamo della vita cristiana ci possiamo esprimere con delle similitudini facili che conosciamo, no? Diciamo un cammino di fede, per esempio, pensando alla nostra vita come un cammino che nasce al fonte battesimale e termina con l'incontro con il Signore in paradiso. Mi piace anche una similitudine molto bella che trovate nella preghiera di colletta della messa di Nostra Signora di Bonaria, dove la nostra vita è paragonata a una navigazione in mezzo alle tempeste e con l'aiuto della Madonna arriviamo al porto sicuro che è il cielo. Bellissima similitudine. Parliamo anche della vita cristiana come della sequela di Gesù. Noi siamo quelli che scelgono nella loro vita di aderire alla chiamata di Gesù e lo seguiamo ogni giorno della nostra vita con impegno, con cadute, con momenti nei quali invece siamo più fervorosi, ma è un po' così. E soprattutto come una scuola, tanto che ci definiamo discepoli del Signore, alunni di questa scuola. Pensavo, preparando l'omelia qualche mese fa e poi rivedendo ieri e avantieri le cose da proporvi, noi possiamo pensare anche alla nostra vita cristiana come a una realtà nella quale noi dobbiamo imparare a vedere le cose con gli occhi di Dio, vedere le cose dal punto di vista di Dio. Questa è la vita cristiana, perché se noi guardiamo le cose dal punto di vista di Dio, allora queste cose che abbiamo sentito hanno una valenza piena, quelle cose che il Signore nel Vangelo di oggi ci diceva, cose che io non spiegherò passo a passo, ho fatto questa scelta pastorale, non spiego la parabola, non spiego una per una le parole di Gesù, ma il senso generale. Vedere le cose come le vede Dio significa mettermi dal punto di vista di Dio. Se io vado vicino a una montagna e guardo le cose da sotto la montagna, ho un certo tipo di panorama. Se io salgo sulla montagna, il panorama si allarga e capisco tante cose. Capisco come si arriva lì dove sono arrivato, come si riparte e soprattutto ho questo sguardo che si allarga quasi all'immensità dell'orizzonte. Così allora la nostra vita, io non posso e non devo ripetere le cose che ho detto domenica scorsa, ma il Vangelo di oggi ci insegna ancora con più forza che io nella mia vita non posso confondere il fine con i mezzi e il mezzi con il fine, che io non posso vivere attaccandomi a quelle cose che il Signore mi ha dato come strumenti per raggiungerlo, perché il fine della mia vita non sono gli strumenti che Dio mi ha dato, la salute, i soldi, il lavoro, la casa. Tutte queste cose servono come strumenti perché io arrivi a Dio. La cosa più importante è Dio, è proprio la persona di Gesù. E dunque qui torniamo, io non so chi di voi era presente, sicuramente molti di voi erano presenti domenica scorsa, ma non so se ricordate, c'è un grosso fraintendimento nella nostra vita, che è questo disordine, che io mi attacco ai mezzi e dimentico il fine. E vi ricordate che ho fatto l'esempio di quando torno a casa, no? Io quando torno a casa voglio andare a casa, voglio la mia stanza, voglio, non so, il mio bagno, voglio la mia cucina, voglio il mio armadio, ho bisogno di quelle cose che stanno in casa, ma per andare a casa uso il mezzo che sono le scale o l'ascensore. E nessuno di noi dice quando vuole andare a casa: ma guarda che belle le scale di casa mia, come si sta bene, quasi quasi sto qui 2 o 3 giorni, oppure occupa l'ascensore tutto il giorno, vai giù 200 volte. Nessuno, anzi, mentre diciamo queste cose vedo che sorridete, no? Sarebbe una stoltezza massima. Immaginate che adesso, anche tornando a casa col caldo che c'è, dopo la messa vi diciate: ah, che bello l'ascensore di casa mia, oggi pranziamo qui con questo saliscendi che ci aiuta a digerire. La nostra vita ha questo fraintendimento, che le cose che il Signore ci ha dato come scalini per arrivare a Lui, dalle cose più sacre alle cose più banali, dalla famiglia, dai familiari, dagli amici, dagli affetti più sacri fino alle cose più banali che sono i mezzi che noi abbiamo a disposizione, che queste cose occupino completamente il nostro cuore e che noi dimentichiamo il fine della nostra vita. Guardate che quella parola che Gesù dice oggi nel Vangelo è una parola tremenda: lì dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Vale a dire, quelle cose che sono importanti per te, quelle occupano la tua anima. Ve lo immaginate se io avessi il cuore chiuso nella cassetta postale o alla banca? Se il mio cuore fosse quelle ciarabattole che occupano la mia casa e che riempiono gli spazi dove io sono, o i miei vestiti, o la mia macchina, sarebbe una cosa disastrosa. Disastrosa perché da lì, avendo il cuore occupato così, non riuscirei a sollevarmi un attimo. Ed ecco allora quelle scene che tante volte noi vediamo, le scene di persone che vivono come? Soltanto con questo intendimento: guadagnare, 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 conservare, 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 accumulare, 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 per farvi sorridere. Io ho molti libri, sapete che sono la mia passione, e tante volte quando li guardo, e soprattutto quando li spolvero, che la cosa mi costa molto, dico: questi il giorno dopo che io muoio saranno tutti archiviati al cassonetto giallo, perché la prima cosa che faranno miei fratelli e compagni sarà subito archiviarli lì. E a me ovviamente hanno tolto tempo, quando li ho letti no, ma dopo conservarli sì, spazio, e anche economicamente sono stati comunque un impegno. Così è la vita di qualcuno, dice: vestiti all'ultima moda, all'ultimo grido, eccetera eccetera. Quella tipa diceva: è perché lo stomaco non si vede ma il vestito sì. Quindi mangiava tutti i giorni caffè, latte, pranzo, cena e colazione, però il vestito in tiro per far vedere a tutti che era elegantissima. E ovviamente questo è per molti rovina della vita. Tutti noi abbiamo fatto l'esperienza di avvicinare gente che vive soltanto di cose della terra. A me è capitato più volte, ma anche a voi, di avvicinare persone che parlano soltanto di roba da mangiare, di lavoro, di roba da mangiare, di roba da mangiare, basta. Dopo che li senti 2 o 3 volte, le antifone sono sempre quelle. Possibile che non hai altri argomenti? Che, non so, mi parli qualche volta, non dico molto, ma di aver fatto un viaggio, di aver visto un tramonto, di un'esperienza di fede, possibile? Possibile? Ma c'è tanta gente così. E allora è chiaro che questa parola di Dio oggi ci invita a uscire da quegli schemi che sono gli schemi molto ridotti della vita di oggi, quello che è il pensiero comune, no? Così come fanno tutti, si dice. Tutti fanno così. Benissimo, mi onoro di non fare quello che fanno tutti e di pensare diversamente. Vai controcorrente. Benissimo. È benedetto il momento nel quale tu hai deciso di andare controcorrente. C'è quella parola finale del Vangelo di oggi che mi ha inquietato molto, e devo dirvi anche stamattina la meditazione un po' mi rendeva inquieto. Chi ha ricevuto molto, di questo molto dovrà rendere conto. E chi ha ricevuto ancora di più, di quello ancora di più dovrà rendere conto in una maniera ancora più forte. Cari fratelli e care sorelle, noi siamo di quelli, di quelli che abbiamo ricevuto molto dal Signore. E di quelli che di questo molto e molto di più dovremmo rendere conto. Attraverso l'incontro con uno, e sentite questo passaggio della riflessione, con uno che non accetta scuse. Quando arriveremo al capolinea, capisco che il pensiero non è tra i più gentili, ecco, in una mattinata come questa d'estate, calda, eccetera. Però quando arriveremo al capolinea, e inesorabilmente al capolinea arriveremo tutti prima o poi, incontreremo uno davanti al quale non varranno più tutte quelle scuse che abbiamo messo in atto durante tutta la mia vita, la nostra vita. Pensate, la messa va bene, la messa sì, il 70% delle volte, l'80% delle volte a messa vado, però mi devo riposare, però c'è la famiglia, però lavoro tutta la settimana, però sono venuti ospiti. E poi? Pensi che arrivando davanti a Dio riesca a convincere Dio nel momento in cui il Signore ti giudicherà che queste scuse sono sufficienti? Per non averlo incontrato in quell'ora, unica ora alla settimana che lui ti chiedeva? Vi ho detto altre volte, hanno fatto i conti i ragazzi per me perché non so contare, ma in una settimana ci sono più di 10.000 minuti, più di 10.000, e il Signore ce ne chiede 60. La proporzione non sta neanche in piedi. Pensate voi che tutte quelle cose che diciamo noi, vabbè, le preghiere, ho fatto il segno della croce, quando sono uscito di casa, ma una vita seria di preghiera dove? Quando? Quando penserai di metterla su? E quell'impegno di fede che ti chiede il Signore, quando penserai di farle? Allora ecco il nostro voler camuffare, accomodare, controllare, aggiustare tutte le cose della vita religiosa secondo quello che ci piace. E salta sempre, se voi ci pensate, salta sempre Dio, e salta sempre il rapporto con Dio. Ma siamo bravissimi, guardate, in tutte le cose. Venuta quella signora, ve l'avevo già raccontato, una signora a chiedere un certificato che io non potevo fare in coscienza, io non mi sentivo di fare questo documento. E questa ha detto, ma io sono cattolica, apostolica, romanica. Ho detto, signora, meno male che non è gotica, perché queste punte qualche volta ci dispiacciono, ci danno fastidio. Ma si può. Sarebbe come se io pretendessi, non gioco a pallone né mi interessa il calcio, pretendessi di vincere la Coppa UEFA. Non gioco a bocce né mi interessa giocare a bocce, però voglio la Coppa del Campionato. Vieni qui a chiedere un documento che io non posso farti perché non ti vedo mai. E questi giorni di recente eravamo con i ragazzi fuori a chiacchierare, eccetera, eccetera. Arriva questa, vestita, anzi svestita in un certo modo. Dice, io vorrei per mio figlio un nulla osta, che venga suo figlio, signore. Io devo vedere questa persona. No, no, ma mio figlio non può vedere venire perché mio figlio lavora. Venga sabato e domenica, come le sa la chiesa è aperta. Ah, è aperta la chiesa da domenica. Veda lei, non so. Ma lei le deve fare questo certificato, l'autocertificato. Signora, permette che io faccia il parroco e sappia che cosa devo fare, e che suo figlio, se non viene a messa questo nulla osta, non lo avrà? Permette questo? Se n'è andata murrungiando, però vuol dire, si arriva a tutte quelle giustificazioni e tutti quei compromessi e quei camuffamenti che, guardate, e lo dico per noi, non per quelle persone che il fatto loro lo vedranno direttamente col Signore, lo dico per noi, lo dico per Don Chicco anzitutto, che davanti a Dio, nel giorno in cui ci presenteremo, tutte queste cose non avranno molto valore. Pensiamo di poter incartare la situazione con Dio? Assolutamente no. Per questo la parola di Dio di oggi, il Vangelo di oggi è così severo, anche richiamando la possibilità di una morte che arriva improvvisa, senza avvisarci, è così severo perché ci deve spronare a svegliarci dal sonno, a vivere una vita cristiana bella, buona, che ci faccia contenti, anzitutto che faccia contenti noi. Perché quando noi viviamo vicino al Signore siamo noi contenti. Quando io prego, vado a messa, mi confesso, faccio la comunione, sono io contento. Il Signore riempie la mia vita, cambia la mia esistenza. Tutto questo il mondo non l'ha mai dato e non lo darà mai. E così terminiamo. Poteste dirmi allora la soluzione? Guardate, io ho pensato per me tre cose e tre cose propongo anche a voi. Magari ve ne serve una, due. Prendete quello che vi serve con tranquillità. Prima cosa, per fare il bene abbiamo lo spazio di questa vita. Questa vita ci è data per fare il bene. Dice il Vangelo di oggi, accumulate tesori in cielo dove non c'è ruggine, non c'è ladro, non c'è il tarlo. Non ci sarà dato un tempo supplementare per fare del bene. In questa vita, dice quello, ho accumulato, ho lasciato un sacco di soldi ai miei figli. Quando ti presenterai davanti a Dio, Dio non ti dirà, guarda, ti do ancora 5 minuti supplementari per andare ancora sulla terra a fare opere buone. Non te lo dirà. E come vi ho detto 2 anni fa, al giorno dei defunti, facendo quella famosa predica che molti di voi ricordano e ogni tanto mi ricordano, è certa la morte e non c'è un'altra vita disponibile per fare quello che dobbiamo fare in questa vita. Ce lo dobbiamo mettere in testa questo. Il giorno che finisce, finisce, stop. E quello che ho fatto, in quel momento lì si misura davanti al Signore. Facciamo le opere buone oggi. Non sto dicendo, non sto parlando di soldi soltanto. Sto dicendo una parola buona, un atto di gentilezza, quello che voi ritenete opportuno, le doti che avete ricevuto. Facciamo opere buone fino a quando siamo vivi, perché dopo non sarà più possibile, non avremo più possibilità. Seconda cosa, non attacchiamo il cuore ai mezzi, ma il cuore deve essere orientato verso il fine. Sapete quelle bugie che diciamo durante la messa? Una la diciamo, anch'io la dico, tra un po' la diremo, tutti insieme. Quando il sacerdote dirà, in alto i nostri cuori, risponderemo tutti, sono rivolti al Signore, ma itta, ma gandu, ma dove? Ma vi sembra che questo mondo sia un mondo che è orientato verso Dio? Non so, bugie liturgiche, come dico sempre. Scambiatevi un segno di pace con la vicina di banco che mi sono scelto. E magari non faccio altro che fare affette, quelli del mio palazzo, quelli della parrocchia, quelli della mia famiglia, quelli del mio lavoro, però segno di pace con quelli che ho vicino. Ho ancora comunione a manetta e sto parlando male di uno, facendo dispetti a un altro, uccidendo e mandando via familiari, offendendo quelli che mi vanno a tiro. Nessuno mi sopporta e comunione. Tranquillamente, senza mettermi lo scrupolo come fanno alcuni, magari corriamo il rischio di fare anche noi. Quindi attaccare il cuore non alle cose inutili, perché con le cose inutili andrebbe anche il nostro cuore, ma alle cose vere, alle cose eterne, alle cose importanti. E terzo, questo vigilare. Voi sapete che il termine vigilare non è soltanto stare svegli, significa stare attenti. E allora vigilare vuol dire liberare il cuore dalle cose stupide, dalle cose che non servono, da quelle cose che il mondo continua a instillare giorno dopo giorno, con la pubblicità, con gli spettacoli poco intelligenti, con il parere del calciatore, dell'attrice, del politico di turno, e fare spazio a Gesù. Attenzione alla moda, attenzione al pensiero corrente, attenzione allo status symbol, vuol dire, ma se io non ho la macchina così e il vestito cos'ha, e se non vado a questo, vado all'opera. Avevo incontrato un signore, mia moglie vuole andare sempre all'opera, io vado all'opera, mi ricordo era il periodo che andavo anch'io qualche volta all'anfiteatro romano, bellissimo. Dice, io vado all'opera e mi addormento placidamente perché non capisco nulla. né del libretto né della musica, non mi piacciono queste cose. Però mia moglie vuole andare, ci dobbiamo andare così. No, queste cose fatte perché il mondo insegna che non sei a quel tanto di dignità se non vai a queste cose qui. No, le cose importanti, le cose che il Signore vede. Benissimo, c'è il raccontino finale. Il raccontino finale riprende il pensiero con cui ho iniziato. Come vedi le cose? Se tu vedi le cose come insegna Dio, allora le cose vanno a posto. Se tu le vedi come insegna il mondo, le cose non vanno a posto. E questo aveva l'asino, era un contadino, e dice, beh, come va? Oh, sono molto preoccupato perché l'asino, su burricu, l'asino è ammalato, sta morendo. E come mai? E perché dice, durante l'estate non mangia, perché non mangia altro se non l'erba verde. E allora, sapete, tra contadini come si fa? Organizzano una consulta, dice, guarda che a Cagliari c'è un veterinario particolare, importantissimo, esperto in asini. Quindi tu vai subito, quello telefona, fissa l'appuntamento, chiaramente non porta l'asino dal veterinario, però va, veterinario con grande, come si chiama, compassato dalla sua scienza asinina, o asinoide, dice non c'è nessun problema, abbiamo avuto già un sacco di casi di questo genere. E il contadino dice, hai visto, avevano ragione i miei. Dice, e qual è la soluzione? Soluzione è questa, basta mettere all'asino un paio di occhiali verdi, di modo che vedrà anche le cose secche, le vede verdi, beh, non ci crederete. Questo torna al paese con il pacchetto, con gli occhiali che il veterinario gli ha venduto per asino e glieli piazza. E l'asino non solo ha cominciato a mangiare, ma è ingrassato, lavorava, che è una bellezza. E il veterinario ha detto, tra 15 giorni torni per la verifica, per il controllo. Quello è tornato, dopo 15 giorni, benissimo dottore, proprio perfetto. E il dottore, allora paghi, zanza, ha pagato, torni tra 15 giorni ancora per vedere, e verifichiamo se è il caso di togliere, perché non deve ingrassare più di tanto. E quello torna, poi dopo 15 giorni torna tutto triste, dice, beh, gli ha detto il dottore, l'asino è morto. Com'è morto? Sì, lo dico in sardo perché è più bello, poi lo... Abbiu sugarru, c'è papà sugarru, vedeva verde anche il carro, si è mangiato anche il carro tutto intero, quindi è morto l'asino. Le cose come le vedono gli uomini, il mondo come te lo propone il mondo, la TV come ti propone le cose della TV, vuoi aprire gli occhi o no? Dal mondo non verrà la soluzione, e le soluzioni che il mondo dà e i punti di vista che il mondo dà sono questi qui, quelli del dottore che alla fine, quello che non era riuscito a fare la stagione, uccide l'asino, ci è riuscito il dottore in modo superlativo con questa invenzione. Chiediamo alla Madonna Santissima che ci aiuti a conservare la fede nel nostro cuore per poter vivere come il Signore ci insegna, vedendo le cose della nostra vita quotidiana come le vede Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in